Amiche, amici, in una lettura precedente ho raccontato la guerra di Crimea vista da parte russa. Se vi ricordate, si trattava dei racconti di Sebastopoli di Tolstoj. Oggi invece vorrei riportare un brano che racconta la stessa guerra dal punto di vista dei nemici dei russi e più precisamente degli italiani. O ancora più precisamente dei piemontesi, l'unità d'Italia non era ancora arrivata, il cosiddetto risorgimento nazionale era in corso. Gli italiani non avevano nulla a che fare con la Crimea, ma dal momento che in quella guerra gli austriaci combattevano dalla stessa parte dei francesi, cioè contro i russi, vedi mai che i francesi si alleano con gli austriaci. Salta tutto il risorgimento nazionale in Italia. Dobbiamo dimostrare che anche noi italiani stiamo dalla stessa parte. E così il genio diplomatico di Cavour ha deciso che doveva assolutamente sedersi al tavolo della pace della guerra di Crimea. Dobbiamo quindi ricordare che rispetto alle questioni territoriali, che oggi sono di grandissima attualità, il nostro paese ha delle responsabilità molto gravi fin dalla propria fondazione e quel che è peggio è che ha funzionato. Il risorgimento italiano si è completato grazie anche all'azione di Cavour e alla sua capacità di portare dalla propria parte i francesi. Il romanzo da cui vi leggo questa storia si intitola Una nobile follia, è di Iginio Ugo Tarchetti. Ed è anch'esso, proprio come quello di Tolstoj, un classico della letteratura antimilitarista. Parla di un ragazzo che è costretto a lasciare la donna che ama per fare il soldato e non credo di fare uno spoiler molto grave se vi dico che la nobile follia del titolo consiste nel fatto che questo personaggio decide di disertare. A differenza di Tolstoj, però, notiamo che qui non si parla di un assedio, questa è una battaglia in campo aperto, la battaglia della Cernaia, che si è svolta a pochi passi da Sebastopoli, letteralmente. La scena della battaglia dura parecchie decine di pagine, ne prendo soltanto un pezzetto. Noi stiamo già ricomponendo le nostre fila di radate. Quando avvertiamo che l'artiglieria nemica si avvicina con disegno di assalirci e di tentare l'opera fallita poc'anzi alle divisioni di cavalleria, allora viene emanato un ordine terribile: innalzare una trincea di cadaveri. Ci accingiamo unanimi ed impazienti a questo lavoro. I cavalli feriti o morti sono trascinati per il campo e collocati dinanzi alle nostre linee. I corpi dei russi e dei sardi sovrapposti ad essi e disposti a larghi strati incrociati. Noi li cerchiamo frettolosi per la pianura e non abbiamo tempo a riconoscere se non siano ancora spirati. Prima che l'artiglieria russa abbia aperto il fuoco contro di noi, un'ampia muraglia di cadaveri ci sottrae alla sua vista e ai suoi colpi. Ma i loro carri arrivano, si avvicinano, si rivolgono, ci presentano le bocche dei loro cannoni. E si arrestano. Noi ci collochiamo dietro quel vallo di carne, ci afferriamo ai capelli o ai piedi dei morti e spariamo contro il nemico, spingendo le nostre carabine negli spazi esistenti tra l'uno e l'altro cadavere. Ad ogni proiettile che viene a colpire in quella trincea, i cavalli non ancor morti si dibattono e la fanno oscillare come una cosa viva e sensibile. Talora delle braccia che sembravano pendere inanimate si muovono a un tratto, si agitano, afferrano nell'agonia della morte le membra dei soldati appoggiati contro di esse e li trattengono a forza. Talora sentiamo palpitare sotto i nostri piedi i petti degli infelici sui quali siamo saliti e un gemito flebile e lungo attestare che essi vivono ancora. Come vi dicevo, salto qualche pagina. Io aveva preso parte al combattimento della nostra fanteria. Era stato trascinato, spinto, urtato, collocato con gli altri nella seconda fila di uno dei nostri quadrati. Non aveva veduto nulla, non aveva nulla operato, era rimasto inerte e silenzioso al mio posto. Non aveva sparato il mio fucile. Al secondo assalto un cavaliere mi era passato sopra e mi aveva rovesciato senza ferirmi. Subito dopo alcuni soldati uccisi al mio fianco cadevano sopra di me e mi seppellivano sotto i loro corpi. Io non poteva sollevarmi. Provava come delle vertigini, assisteva ad una strana fantasmagoria, tutti i miei pensieri assumevano una forma. Non erano oggetti e non erano pensieri. Fosse il mio o quello di un altro, io sentiva un cuore martellare sì forte presso il mio orecchio che ne era quasi assordato, e parevami di vederlo, ampio, livido, sanguinoso, pendere sopra il mio capo e minacciare di schiacciarmi col suo peso. Passai non so quanto tempo in quello stato. Ad un tratto mi sentii alleggerito. Quel cuore enorme aveva cessato di battere, io non lo vedeva più. I cadaveri che mi coprivano erano stati trasportati per formare la trincea. Io non so come, dimenticato, seguì un rumore sordo che andò a poco scemando e cessò affatto dopo alcuni momenti. Allora rinvenni, mi alzai, mi sentii rinvigorito, girai attorno lo sguardo, era solo. E distinsi sull'ultima linea della pianura i nostri reggimenti che s'allontanavano inseguendo il nemico. Conobbi che era salvo. Non potrò mai darvi un'idea di quel desiderio ardentissimo di vita che venne ad invadere allora il mio cuore, l'immagine di quella morte che poco prima aveva affrontata con la fredda impassibilità dell'uomo che non ha più nulla a sperare. Con la muta rassegnazione della vittima mi si presentava ora spaventosa. Cessato il pericolo, ritornava l'amore dell'esistenza e l'esistenza si riabbelliva di tutte le sue gioie, di tutte le sue illusioni, di tutte le sue tinte più vaghe. Fanciullo a 14 anni io non l'avevo veduta sì bella. Sollevai le braccia al cielo in un trasporto di entusiasmo e, compreso da un senso di felicità inusitata e ineffabile, sorrisi, piansi, ringraziai, benedissi, volli pregare, ma le parole mi spirarono sulle labbra e non seppi che proferire. Oh, la vita, la vita! Ma in quell'istante io ascolto un rumore di passi concitati. Trasalgo, mi rivolgo. Un cavaliere russo si era rialzato, mi aveva veduto e, temendo che io volessi impedirne la fuga, veniva verso di me impugnando due grosse pistole di arcione. Io lo vedo, presento il suo divisamento, grido, gli accenno di gettare le armi, ma egli non intende e scarica contro di me una delle sue pistole. La palla passa fischiando sul mio capo e strappa un riccio dai miei capelli. Io lo guardo atterrito. Egli getta la sua arma e si affretta ad impugnare con la destra la seconda pistola che teneva nell'altra mano. Io lo prevengo, spiano contro di lui il mio fucile, non miro, sparo, lo colpisco e gli cade. Successe una tenebra. Ciò che io provai in quell'istante non lo potrò rivelare mai. Essa fu cosa sì orribile che la mia coscienza medesima ha smarrito la virtù di rivelarla a me stesso. Mi trovai inginocchiato al suo fianco. Lo guardai, era caduto supino. Aveva gli occhi socchiusi, respirava ancora, era vivo, io lo aveva colpito nella gola e il sangue gli usciva dalla bocca misto con la saliva e spicciava dalla ferita aperta scorrendogli per le spalle e per il petto. Era bello, di una bellezza maschia ad un tempo e gentile. Aveva i capelli biondi e inanellati, la fronte ampia e serena, la barba lanuginosa e nascente. Era bianco come neve, fiorente come un fanciullo, e poteva avere 22 anni, parmi di vederlo ancora. Mal sapendo come soccorrerlo, io lacerai i miei panni e ne arrestai il sangue medicandone la ferita, ne sollevai il capo. Lo adagiai contro il fianco di un cadavere e stetti immoto a contemplarlo. Delle grosse lacrime cadevano dai miei occhi sul suo volto. Finalmente egli rinvenne. Oh, gioia, mi guardò, vide che io piangeva, mi affissò con la pupilla morta e velata, e, meravigliando della mia commozione, proferì alcune parole in suono di domanda che io non intesi. Dopo un istante di silenzio, in cui parve raccogliersi e meditare, mi chiese in lingua francese: «Chi siete?» «Colui che vi ha ucciso», io risposi. Egli tacque e richiuse gli occhi. Dopo un altro istante di indugio li riaperse. Mi si rivolse e mi disse: «Perché mi avete ucciso?» Io volli rispondergli, io volli dirgli tutto, ma i pensieri si affollarono sì impetuosi alla mia anima che che proruppi in un singhiozzo violento. E non potei proferire una parola.